volevamo condividere con voi. Poi se c'è, non so, magari si continua la discussione interloquiale.
Magari provo a raccontare due cose che la nostra esperienza, giusto per dare qualche spunto, qualche stimolo. Allora, parto dalla parola a margine, che è stata nominata prima, perché noi come gruppo di compagni ci siamo conosciuti un'occupazione che è infatti un'occupazione interna nell'ambito universitario contro l'alienazione di un bene specifico che era un palazzo storico, e quindi è una cosa molto emergenziale e molto limitata. Poi lì alcuni compagni hanno messo alcuni semi che sono gemogliati col tempo, nel senso che alcune persone hanno maturato una critica più ampia ed esistente, che metteva un po' in discussione, diciamo, il tutto. E qui è arrivata la parola margine, nel senso che ci si è resi conto che il posto dove avevamo occupato era un posto centrale e che quindi non c'erano delle contraddizioni che potevano essere interessanti. E quindi alcuni compagni circa 3 anni fa ebbero l'intuizione di cambiare zona di intervento, cioè spostarsi da una parte centrale della città a una zona periferica che appunto era definita marginale. Marginale perché è una parte di città che è il lembo ovest della città ed è stretta tra il porto, la ferrovia ed addirittura cinta da un muro dalla parte del porto, perché appunto per evitare gli scambi, il contrabbando, eccetera. E marginale anche rispetto alle funzioni di quella parte di città. Per esempio, questa parte di città che si chiama Santa Marta è un po' fuori dai flussi turistici, nel senso che non c'è un negozio di souvenir e non c'è un albergo. Ci sono due cose che sono stranissime. In più, i ritmi di vita delle persone che vi abitano sono in antitesi rispetto ai ritmi della metropoli, nel senso che è una zona dove la gente sta molto in strada, piazza, c'è un sacco di gente che non lavora, e quindi alcuni compagni ebbero questa intuizione. E tra l'altro esiste anche una tesi di laurea di un compagno nostro che si chiama Occupare il margine, che è proprio da uno spessore anche teorico a questa intuizione, insomma. E quindi in questi 3 anni abbiamo iniziato a lavorare su questa parte di città, diciamo, in maniera abbastanza sistematica, cioè nel senso che abbiamo focalizzato tutta la nostra attenzione su un quartiere, che siamo consci che il quartiere nasce come un dispositivo borghese, ma secondo noi comunque un quartiere è una buona base a cui partire, cioè che è una cosa comunque limitata, circoscritta, che ti dava un ambito di intervento che era abbastanza concreto. Adesso, a distanza di 3 anni, sta facendo alcune riflessioni, nel senso che questi 3 anni abbiamo occupato giardini, occupato case, occupato spazi sociali in quartiere, però non riusciamo ancora a vedere, a concretizzare quella rottura che vorremmo. E stiamo provando a darci delle spiegazioni, anche perché in questi 3 anni alcuni compagni sono andati via, alcuni compagni e compagni più giovani sono arrivati, e quindi si rimette un po' in discussione tutto ciclicamente, non abbiamo dei riferimenti fissi, insomma, cerchiamo di mettere in discussione tutto di continuo. E una delle risposte che ci siamo dati al fatto che questa rottura non è così forte come ci aspettavamo è che comunque, pur essendo una parte marginale della città, è comunque una parte dove risiedono persone che sono minimamente garantite, cioè nel senso, per capirci, i poveracci da Venezia li hanno buttati fuori 30 anni fa, gli ultimi con la forza. Quelli che sono rimasti sono persone magari poco abbienti, ma che attraverso lo strumento dell'occupazione e del lavoro nero sono riusciti comunque a farsi assegnare una casa e avere un minimo di pensione. Quindi comunque anche le situazioni più marginali in realtà non sono così marginali. E questo ci porta a una riflessione anche teorica su come ampliare queste rotture in città. Cioè, per esempio, prima si parlava del rapporto con la periferia. Per noi è molto particolare questo, perché abbiamo scelto di lavorare in una zona che è marginale rispetto al centro storico del Pesce, per capirci. Però il comune di Venezia è insulare più terraferma. E che è un po' particolare, cioè a Roma, a Milano, uno prende il tram o la metro, fa 40 minuti e arriva nei quartieri periferici. Da noi, cioè, in realtà i 40 minuti di autobus sono gli stessi, però c'è l'acqua, che è uno stacco più che fisico-mentale. E quindi è proprio difficile andare a pensare di lavorare per continuità in zone che sembrano non come timing, ma come proprio stato mentale così distanti. E in più un'altra riflessione che ho fatto è che, per disceppare i meccanismi della metropoli, perché cioè, noi comunque siamo nati come gruppo contro una vertenza che era contro il piano assetto del territorio, che appunto metteva in atto tutti quei meccanismi di passaggio dalla città a metropoli che tu spiegavi prima e che autori come Amorós o altri spiegano molto bene. E quindi siamo andati a vedere come potevamo inceppare i flussi della metropoli e come potevamo mettere in atto una resistenza. Ci siamo resi conto che in centro storico, dove noi risiediamo, i flussi sono essenzialmente di persone merce, però di persone, cioè i flussi economici, più magari legati alle infrastrutture o alle merci, sono in terraferma. E quindi siamo un po' in una fase in cui ci stiamo, come dire, interrogando su nuove modalità di azione, perché questo piano che abbiamo tenuto in questi 3 anni del quartiere, come ragione per l'altro, non basta a incidere sull'insieme.
Sì.
E quindi siamo poi in una fase in cui stiamo interrogando, cercando di capire quali nuove pratiche, quali nuovi ambiti di intervento possiamo mettere in atto. Così, insomma, abbastanza sinteticamente. Per esempio anche a Venezia la sulla casa non riesce a creare quella rottura, perché comunque è portata avanti in maggior parte, come a Roma penso, dai movimenti tra virgolette, che insomma, cioè, non riescono a creare delle rotture, perché ci rendiamo conto che le persone che potrebbero essere magari i nostri complici o solidali, cioè, non riescono a esprimere niente all'interno di queste strutture, perché vengono prese come, cioè, un po' assistenzialismo, cioè so che vado un po' lì alle assemblee, poi mi occupo la casa, poi magari se proprio devo vado a fare il presidio sotto comune per avere l'acqua, però finisce lì. E questo per noi è poco stimolante, non ti permette di creare delle relazioni che poi diventano interessanti. Infatti anche con le occupazioni stiamo provando a cercare di allargare questa pratica, però senza una spasmodica ricerca di creare delle liste o di occupare il più possibile. Cerchiamo di curare molto anche la spontaneità delle relazioni e come vengono fuori le situazioni. Cioè, io, una cosa che mi ha colpito molto nella lotta a Torino, che mi ha consegnato un sacco, è che era una lotta che nasceva da un padre che andava a prendere un figlio fuori da scuola, aveva un compagno, che così a caso, parlando con un altro, sapeva che aveva lo sfratto, e da là è nata una cosa che insomma tutti quanti conosciamo. Quindi cerchiamo di muoverci su un piano differente, anche se comunque un po' a tentoni, perché non è facile.
Thank you.
Sì, volevo ripartire dalla cosa che diceva Andrea prima, della l'incapacità dei movimenti tradizionali di lotta per la casa a muoversi in questi tempi e a capire quale potrebbe essere il piano di intervento. Si è visto tantissimo a Milano in queste settimane che cioè, le strutture tradizionali che hanno ancora in questa questione della lotta per la casa, i centri sociali, l'Unione Inquilini, i sindacati, cioè sono stati superati da una lotta che veniva proprio dai quartieri, che non era organizzata da qualcuno, ma che partiva molto dalle situazioni anche da situazioni molto particolari, cioè uno sgombero a cui si risponde, un'ondata emotiva perché caricano, perché per il fatto della donna che ha perso suo figlio, perché la gente si ritrova in strada, è da questo che è partito questo movimento, non tanto dalle strutture che lottano per la casa. Si è visto l'altro giorno, giovedì, due giorni fa, quando siamo stati davanti al comune, cioè la scena era abbastanza, cioè come dire, sembrava una scena d'altri tempi, in cui si andava ancora una volta sotto il Palazzo del Potere, come dicevi, a chiedere di parlare, a chiedere una trattativa, a chiedere ancora la sanatoria, a dialogare con l'istituzione. E davanti, cioè di solito, quando si va ancora a fare queste cose, o ci si trova un muro davanti, o si trova qualcuno rimasto dall'epoca precedente, qualche pezzo di sinistra che sta lì dentro, ma che non ha assolutamente nessun potere, nessuna capacità di cambiare la situazione. E quindi da questo ci siamo fatti un po' di riflessioni sulla cosa che stiamo vivendo adesso. E appunto ci dicevamo che la cosa è partita a Milano, è partita da questa campagna mediatica sui 200 sgomberi lanciata da Lahler, dalla Lega, con anche degli scopi ovviamente elettorali, politici, anche di lotta interna all'interno del sistema politico. Ma in ogni caso si ritrova davanti queste strutture qua, Aler, adesso MM che prende in gestione le case del comune, che erano di proprietà del comune, la cosa di cui ci stiamo rendendo conto di questa cosa è a che cosa servono queste istituzioni, questi organismi statali, parastatali. Una cosa è sicura, non servono il loro ruolo non è gestire la questione dell'abitazione, non è il loro ruolo. Nel passaggio che c'è stato dalla proprietà statale, poi comunale, e poi adesso queste strutture qua, il loro ruolo è di svendere praticamente il patrimonio pubblico che è rimasto. Di vendere al privato e di buttare giù gli edifici più messi male, di ristrutturare quelli che si possono ristrutturare, però c'è il sogno che c'è dietro a tutta questa cosa, è il sogno di una società di proprietari, ed è già una cosa che è avvenuta in Italia, nel senso che l'Italia è un paese con un tasso molto alto di proprietari. Cosa che si è portata avanti soprattutto negli anni 80-90, rendendo possibile l'accesso alla proprietà con i crediti, i mutui, ed è proprio, lì c'è una cosa molto, molto importante secondo me, di cui non abbiamo parlato ancora, che è quello della questione la questione della proprietà e come la pratica dell'occupazione rimette in questione questo concetto sacrosanto della proprietà. C'è una cosa di cui ci dimentichiamo spesso, è che la crisi che stiamo vivendo adesso ha come punto di partenza appunto la questione della casa, ancora una volta, no? La famosa crisi dei subprime, che adesso si è un po' dimenticato, ma dal 2008 c'è l'elemento che fa scatenare poi tutta la crisi finanziaria è il problema del credito per le case. Appunto gli Stati Uniti sono il paese in cui, probabilmente l'Inghilterra e gli Stati Uniti sono i due paesi in cui si è andato più in fondo in questa logica qua di realizzare il sogno liberale, il sogno democratico, soprattutto di una società di piccoli proprietari. Per fare questa cosa si è creato una fabbrica di debito, no? Si è costruito non una società di piccoli proprietari, ma una società di uomini indebitati che sono tenuti da questi mutui. Quindi quando questa bolla poi esplode, come è successo negli Stati Uniti, come è successo in Spagna, poi sono le tutte conseguenze che sappiamo. Quindi è importante questa cosa, perché ci rimette subito la nostra questione, che può sembrare una questione molto specifica delle periferie di Milano, cioè all'interno di un contesto mondiale in cui chiaramente non c'è più l'intento dalla parte delle istituzioni di prendere cura o di risolvere questa questione. L'idea è di vendere il patrimonio pubblico al privato, cioè quelli che non se lo possono permettere, mandarli sempre più fuori città, è la cosa che succede qui a Milano, che succede in tutte le città del mondo, vai sempre più fuori, i quartieri periferici diventano sempre più centro e vai sempre oltre, è un carino che conosciamo. Quindi dicendo questa cosa, parlando da questa cosa, si può trovare anche un modo di andare un po' oltre la questione della difesa delle occupazioni e delle campagne contro gli sgomberi. Una cosa che vediamo in Giambellino, per esempio, si potrebbe dire lo stesso dagli stessi quartieri, quando iniziamo a fare questi discorsi qua, le istituzioni hanno come scopo di distruggere il Giambellino, di mandare via la popolazione, sia quelli che pagano sia quelli che occupano. È un punto che può essere un punto in comune per andare contro il discorso del nemico, che è appunto di dividere fra chi occupa e chi paga l'affitto, perché alla fine tutte e due queste categorie saranno colpite ugualmente da questa campagna, poi cui gli sgomberi sono solo la punta, nella parte più minima. Però, detto ciò, la questione dell'occupazione ha comunque una centralità. Prima parlavi delle varie pratiche di occupazione che si sono date in questi ultimi anni, in cui la pratica dell'occupazione si è estesa, quindi non solo nell'epoca precedente l'occupazione, principalmente l'occupazione di spazi, come diceva Robby prima, lo sociale o di squat, si è visto in tanti paesi, principalmente in Spagna e in Italia, ma anche in altri paesi, una massificazione delle pratiche di occupazione con dei soggetti che di solito non solo quelli che occupano, no? Mi ricordo i compagni spagnoli quando erano venuti, dicevano i giornali prima scrivevano occupazione con la K, adesso sono costretti a scriverlo con la C perché non sono più gli squatter, gli occupanti punk che occupano le case, ma sono alla fine chiunque, le famiglie che non si possono più permettere di pagare l'affitto. Quindi una massificazione della pratica e poi un'estensione anche a dei luoghi che di solito non andavano occupati. L'esempio migliore sono le piazze e lì secondo me non è neanche un caso che il movimento magari più forte che c'è stato in questi ultimi anni sia chiamato appunto Movimento Occupy, poi è diventato tutto quasi un brand che si è messo su delle situazioni che erano molto diverse l'una fra l'altro, però di mettere questa cosa al centro, quindi di prendere uno spazio per farne un altro uso, in questa cosa c'è qualcosa di molto forte che può essere appunto contrapposto all'idea di proprietà, quindi prendere un luogo e farne qualcos'altro. Si è visto nelle cosiddette lotte locali, anche lì è stata l'occupazione permanente di uno spazio, di un bosco, di una l'esempio della ZAD in Francia, l'esempio della Libera Repubblica della Maddalena qua, potremmo moltiplicare gli esempi, cioè in tutte queste lotte qua hanno in comune questa cosa di prendere lo spazio e trasformarlo in qualcos'altro di ciò per cui era previsto. Quindi si vede anche nelle occupazioni che sono più avanzate, prendono degli spazi e li trasformano, anche perché spesso non si trovano le cose di cui abbiamo bisogno, si trovano le cose, si trova un'architettura appunto che ha degli scopi che sono opposti ai nostri scopi, e quindi ci si deve trasformare quell'architettura e trasformare il territorio in qualcos'altro, come quando si occupano i boschi o i campi, si fa un altro uso. Non di sfruttamento, di vedere sempre la terra come solo una fonte di ricchezza, ma come è un punto in comune fra queste varie cose. Quindi spesso si dice che l'occupazione alla fine è semplicemente un mezzo per poi rivendicare poi il diritto alla casa. In questa cosa secondo me c'è qualcosa di... si perde questo punto di vista, che l'occupazione può essere un altro modo di rapportarsi alle cose, quindi non di prendere le cose, di fare sue, ma di occupare, che è un po' un'altra cosa. Quindi questa cosa si potrebbe discutere. Sì, volevo dire un'altra cosa sulla questione delle periferie. Prima hai parlato della morte della città come un fenomeno molto, molto vecchio. Appunto, nelle zone più avanzate del capitalismo globale si vede sempre di più una fine della civiltà urbana, no? Che aveva proprio marcato il Novecento. Il Novecento l'epoca delle grandi città, della vita in città. Negli Stati Uniti, per dire, da ormai 2-3 anni la popolazione suburbana è più importante della popolazione urbana, quindi la periferia sta diventando sempre di più il centro dell'esperienza, i luoghi di passaggio, i luoghi interurbani, i luoghi di interfaccia, che siamo abituati a vedere come la periferia, è lì che si svolge da un punto l'essenziale della vita quotidiana della gente, ma è anche lì che si trova il potere, come dicevi prima. L'esempio che facciamo spesso è quello della Val di Susa, no? Che sembrava un luogo così periferico, sembrava un luogo sperduto, lontano dai, dai centri del potere, lontano dai centri di decisione, e quindi cioè, nessuno avrebbe scommesso su quel luogo lì come il luogo più importante, come il faro di tutte le notti in Italia. La stessa cosa si potrebbe dire anche al Civica per la Grecia, di Notre Dame de Lampe per la Francia, e invece sono quelle le lotte più forti, appunto perché hanno capito che in queste non zone, in questi non luoghi di pura circolazione, cioè è lì che risiede alla fine il centro del potere, non nei cosiddetti centri. E poi volevo dire un'ultima cosa su una cosa che ha detto Robertino prima, partendo dallo scritto di Mattia, sul ruolo delle donne nella lotta per la casa. È una cosa che abbiamo visto proprio in questi giorni a Milano, le donne sono sempre state in prima linea in questa lotta qua. Questo è un dato generale nella lotta per la casa, appunto perché da un lato perché la maggioranza delle donne che lottano nei quartieri periferici sono sole a casa, cioè sole con i bambini, dove i mariti se ne sono andati. E poi perché cioè, appunto la lotta per la casa è tradizionalmente è legata alle donne, perché non è una lotta nell'ambito della produzione, ma quello che viene chiamato appunto riproduzione, cioè tutto ciò che non è la fabbrica, che non è la politica, con la grande P, cioè viene messo lì e viene guardato a volte come una cosa periferica. Invece ci rendiamo conto che queste lotte qua rimettono molto in questione l'approccio maschile e patriarcale alla politica, il modo di vedere la politica appunto come una, diciamo, una cosa di rappresentanza, una cosa c'è un approccio molto più materialista alla questione, diciamo, appunto perché si parte dal pratico, si parte dai propri bisogni, e questa cosa distrugge un po' la politica tradizionale, che è fatta di liderini, trattative, dialoghi, appunto c'è un'idea moderna della politica, come dicevi prima. E questa cosa direttamente nel mio lato, come la sta per la casa, viene spazzato via. E le donne appunto sono l'avanguardia di questa cosa. Questi sono quattro punti a cui avevo pensato quando ti sentivo parlare, ma ci sarebbe da parlare mille cose su quest'ultimo mese.
Io volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che si diceva sull'uso diverso, un diverso rapporto delle cose di questione dell'uso. È una cosa che si è vista, ci sono stati punti, anche se piccoli, però sono stati significativi in queste settimane rispetto a tutto il quartiere. Prima si parlava di un piano materiale del quartiere. Questa cosa di un rapporto diverso con tutto il quartiere, una volta che si sceglie in qualche modo di lottare, si decide di organizzarsi a parte di tutte le persone, si è vista molto in queste settimane in varie forme. Cioè, infatti, mi ricordo in un quartiere dove tra l'altro non ci sono mai stati compagni, non c'era la presenza di Atrecca, dalla parte di Mecenate, dove c'era stato tutto un corteo interno, una notte dentro questo complesso enorme, tra l'altro bruttissimo, anche abbastanza angosciante, di case Armoni, gigante, che erano quel complesso di case popolari lì. C'era stato questa sorta di corteo interno guidato sostanzialmente dagli abitanti, poi lì, in questi palazzoni, in mezzo ai porticati, a tutti i cortili dove si diceva tutti scendete, si raccontava quello che era successo. Questa era una cosa, seppur piccola, che cambiasse tanto il rapporto con tutte le vie, anche tutte le altre, insomma, tutta la situazione del quartiere da parte di chi occupava, perché se è vero che in tutti i quartieri, noi conosciamo magari meglio la situazione di Giambellino, ma penso valga un po' per tutti, se è vero in tutti i quartieri l'occupazione era una cosa di massa, era anche però una cosa che tutti facevano abbastanza in silenzio, e anzi la gara di chi occupava era sempre a farsi notare il meno possibile. Questa è una cosa che è cambiata da, e ci sono stati dei cambiamenti, degli spunti diversi rispetto a come sono vissuti i quartieri. Chi cominciava a scendere in strada a difendere gli sgombri, e non so, si lega anche probabilmente alla questione del margine, cioè metteva di stare in margine, di stare, non so come dire, il più nascosto possibile, il più rasente ai muri possibile, e cominciava anche a cercare di parlare con tutte le altre persone che avevano occupato, e si innestava una cosa che prima non c'era, prima era proprio il contrario, chi occupava. Poi questo non è che sia cambiato completamente, ma c'è stato questo, che occupava prima non doveva farsi notare il meno possibile in tutti i quartieri. In queste settimane cambiava esattamente questo fatto, chi occupava, quantomeno chi scendeva in strada per gli sgomberi, chi cercava di capire cosa sta succedendo, chi chiedeva, cercava anzi di fare tutto il contrario. La stessa cosa, un'altra cosa in un rapporto diverso, è stata anche un po' la circolazione tra i vari quartieri, che si è girato tanto, non sono stati solo i compagni a girare per la città in queste settimane, ed era un'altra cosa particolare, cioè tutti avevano la volontà di cercare di raggiungere gli altri quartieri, di capire cosa stesse succedendo là. Cioè io penso alla linea della 95 tra Corretto e Giambellino, l'abbiamo percorsa in due settimane una quantità di volte, parecchie volte, tutte volte con persone diverse, quindi anche questo rapporto del continuare a girare, dell'andare in vari posti e cercare di conoscere tutto il rapporto con tutte le varie periferie della città, era cambiato, quantomeno si era innestata una dinamica diversa in queste settimane. E anche quando si parlava del piano materiale, a me è venuto in mente, una volta c'era stata un paio d'anni fa una discussione proprio a Venezia tra vari compagni, nella quale era stata toccata la questione dell'abitare. A un certo punto c'era stata una riflessione su cosa volesse dire il fatto di radicarsi nei quartieri, e si parlava anche dell'ideologia del quartiere e di cosa si può parlare quando si parla di radicarsi nel quartiere. E mi ricordo che non mi ricordo bene chi aveva detto a un certo punto, sì, perché poi stare nel quartiere non può voler dire stare al bar all'angolo del quartiere come fanno i vecchi, come hanno sempre fatto. Non possiamo parlare di questo anche alle persone dello stesso quartiere, non possiamo proporre questo, non può essere questo l'orizzonte. Dire vero, in queste settimane anche rispetto al rapporto con il fatto dello stare nel quartiere si è visto che cambiava tanto, perché il fatto di essere spesso in strada, di continuare a parlarsi, voleva dire che in tutte le vie, nei parchi e anche appunto nei baretti del quartiere famigerati, anche i rapporti lì cambiavano un pochino. Ovviamente non era una situazione, non c'erano comuni nei quartieri, però comunque nel parco chi andava e si scambiava cosa era successo la mattina, passava magari in Giambellino, era proprio al parco la colazione, passava di lì per capire cosa stesse succedendo. La stessa cosa in tutti i vari bar, in tutti i vari posti di ritrovo. Ci è capitato spesso a noi, e non solo a chi veniva visto come i compagni, i riferimenti tra i sgomberi, ma un po' tutti si sentiva parlare, ci sono stati gli sgomberi, non ci sono stati, cosa facciamo, cosa è successo. C'è tutto il rapporto, rispetto a quello che diceva lui, sul rapporto diverso con le cose, tutto un po' il rapporto anche con le strade, con il quartiere stesso, sì. E col fatto di muoversi la città. Chiaro, non è cambiato radicalmente senza ritorno, però è stato messo in discussione da tutto quello che si è prodotto in queste settimane, ed è cambiato un po' abbastanza. C'erano stati vari spunti, sia da anche poi per il fatto di continuare a fare i cortei, di pensare ai posti dove bloccare, cioè tutte queste cose che sono cose che magari anche per i compagni, perché non lo faceva prima, sono cose più automatiche. La cosa interessante è che non erano non erano una questione esterna, non venivano fare la finestra, non arrivavano i compagni a dire bisognerebbe fare un blocco, bisognerebbe fare questo, ma era una cosa che veniva da chi scendeva in strada nel quartiere, il fatto di pensare a come bloccare, dove bloccare, dove andare, con chi parlare. Tante volte quando si parlava di dove andare ai cortei, andiamo di lì perché c'è un complesso di case con cui non abbiamo parlato, lì ci sono tanti occupanti, andiamo. E tutto questo rapporto con tutte le strade, con tutto quanto faceva parte del quartiere, si rimetteva in gioco e si rimescolava. Questo era anche uno spunto in più per la riflessione su tutto l'abitare, come è cambiato e come queste due o tre settimane alla fine di Lotta Milano hanno fatto vedere degli spunti in quella direzione.
Certo, c'è anche da dire che, ovviamente, scusate, però diciamo i momenti di stacco forte, no? Torino, però è un po' Torino nei due anni fa che ha lanciato un po', diciamo, un altro passo, secondo me. Però c'è da tener conto pure una storia dei luoghi. Cioè a Torino è rinata nella cinta di Porta Palazzo. Sono quartieri però densi di storia. Cioè, Porta Palazzo è una composizione operaia, e Santa Notar Nicola che ci racconta della combattività di quei luoghi. Alla fine anche la Valsusa ha un genius loci insurrezionale, combattivo. Cioè, è come se questi luoghi densi e carichi di storia degli oppressi, cioè della nostra parte, cioè siano stati ricoperti da una mega macchina, hai capito? Dalla mega macchina e dal dispositivo capitalistico tecnologico, però questa grande scossa che ha in qualche modo questo grande guscio che in qualche modo ha neutralizzato la memoria di loro, si rompe e in qualche modo ritorna a vivere tutta una vecchia storia, capito?
Anche
Giambellino, sì, cioè non lo so, c'è una memoria dei luoghi che adesso in qualche modo una volta in cui si crepa un po' tutto il, cioè si mette in disfunzione il dispositivo e ritorna evidentemente una memoria assopita, insomma, è l'indistruttibilità della rivolta che torna a parlare, cioè anche se le rivoluzioni o tutte le grandi sono state sconfitte, però anche se hanno perso restano indistruttibili da un punto di vista della loro integrità, della loro verità, cioè, vabbè, insomma, però